Le notizie VEG della settimana.
Ben ritrovati all'ascolto del notiziario di Radio Vegit, le principali notizie della settimana in ambito animalista, ambientalista e di cultura VEG. Al microfono Roberta Pupa e questo è il nostro sommario. Al Summit ONU sul clima COP26 un appello per favorire la transizione verso un'alimentazione a base vegetale. Il TAR accoglie il ricorso di Leal e contesta alla provincia di Trento la questione dell'abbattimento di orsi problematici. Dal 15 ottobre anche i volontari di canili e gattili dovranno avere il Green Pass per poter accudire gli animali. La Danimarca si prepara a estendere di un anno il divieto di allevamento di visoni dopo aver abbattuto tutta la sua enorme mandria per combattere il Covid-19. Basta cagna la catena in Piemonte, un appello alla presidenza della regione da parte di alcune associazioni animaliste. Una città bloccata per un servizio fotografico di una pellicceria storica. Succede a Pavia. Da quasi tre decenni l'ONU riunisce quasi tutti i paesi della Terra per i vertici globali sul clima, chiamati COP, ovvero Conferenza delle Parti. Da allora il cambiamento climatico è passato dall'essere una questione marginale a diventare una priorità globale. In questi giorni si sta tenendo una pre-COP26, evento che sarà presieduto dal Regno Unito e che si terrà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre. Per questa edizione c'è anche un appello per favorire la transizione verso un'alimentazione a base vegetale. Sentiamo Eleonora Evi, deputata al Parlamento europeo.
Alla vigilia degli eventi importantissimi sul clima, la COP di Glasgow e in questi giorni a Milano la pre-COP, il tema della transizione verso diete vegetali e sistemi alimentari sostenibili non può più rimanere fuori dai radar. È arrivato il momento di affrontare l'impatto devastante dell'allevamento intensivo e dei nostri sistemi alimentari nel loro complesso sull'ambiente, sulla crisi climatica e di biodiversità. Io per questo sono molto contenta di essere tra i primi firmatari di un appello che è stato promosso nell'ambito della campagna Plant Based Treaty, che proprio in vista della COP26 chiede ai governi delle azioni immediate per favorire la transizione verso sistemi alimentari a base vegetali, sani e sostenibili. Perché la finestra di opportunità per agire si sta rapidamente chiudendo e rischiamo di intervenire quando sarà troppo tardi per fronteggiare i devastanti effetti della crisi climatica. Quindi questo è un appello nei confronti dei governi che a Glasgow si dovranno ritrovare e non possono più ignorare e non possono più dimenticare di prendere delle azioni concrete, come ad esempio fermare la deforestazione causata dal disboscamento di aree da destinare poi all'allevamento di animali. Il nostro sistema alimentare si basa sull'assunto quasi inconsapevole che la carne e i prodotti animali siano imprescindibili, ma si tratta soltanto di un modello culturalmente acquisito e imposto dalla società, come risulta evidente a chiunque frequenti anche cene, eventi e mense aziendali. Chi desidera consumare dei pasti vegetariani o vegani deve spesso chiederlo in anticipo, indicarlo in anticipo, e per questo insieme ad altri colleghi eurodeputati ho firmato un'altra iniziativa, ho scritto una lettera agli organizzatori della COP26 affinché promuovano il concetto di plant-based by default, ovvero di fatto invertire lo standard attuale facendo in modo che l'opzione predefinita sia sempre quella più sostenibile, ovvero quella vegetale. Diversi studi infatti dimostrano che il passaggio globale a diete che si basano maggiormente su frutta e verdura potrebbe salvare fino a 8 milioni di vite entro il 2050, ridurre le emissioni di gas serra di 2/3 e determinare significativi risparmi legati all'assistenza sanitaria. Si tratta di un modello già applicato con successo da diversi governi locali olandesi dal 2018, ad esempio, e che ha un impatto positivo e dimostrabile sul clima. Quindi abbiamo chiesto al Regno Unito, in qualità di paese organizzatore della COP, di farsi portavoce del concetto plant-based by default, perché è tempo che i sistemi alimentari vengano finalmente messi in prima linea nella lotta alla crisi climatica. Eleonora Evi per Radio Vegit.
Una pronuncia storica, quella del TAR di Trento, una sentenza che rappresenta un importante risultato nella battaglia legale che da anni e anni vede contrapposte le ragioni della tutela e quelle della provincia autonoma di Trento nella controversa materia della gestione degli orsi bruni sul territorio trentino. Il TAR quindi ha dato ragione a WWF e a LNDC e ad annullato la delibera della Giunta Provinciale di Trento, nella parte in cui dispone la possibilità di abbattimenti in caso di aggressione senza alcuna valutazione. Il commento è a cura di Bruna Monami, vicepresidente di LEAL, Lega Antivivi Sezionista.
Ricordiamo che nel luglio scorso il presidente Fugatti bypassava le leggi vigenti in caso di orso problematico e si arrogava il diritto di procedere all'abbattimento dell'orso che si avvicinava troppo ai centri abitati. In seguito a questa decisione LEAL si è rivolta al TAR e il TAR adesso ha accolto il ricorso, quindi viene rimosso il potere di vita o di morte sugli orsi. Si stabilisce invece che bisogna seguire le procedure che vengono controllate anche da ISPRA e in primis la prevenzione, la dissuasione e in ultimo l'eventuale cattura e l'eventuale abbattimento. Chiaramente noi non siamo d'accordo con la disposizione che prevede l'abbattimento seppur in ultima analisi. Comunque la prevenzione e la dissuasione sono necessari. Per quanto riguarda queste procedure, ricordiamo che la zona di Trento è molto carente in questo senso. Non sono installati neppure i cassonetti anti-orso e questo era già stato segnalato da ISPRA. Quindi non c'è prevenzione, ma sembra che vogliano percorrere solo la strada dell'abbattimento. È come se fossero stanchi di avere questi orsi nel territorio. La strada giusta è invece appunto quella della convivenza. Bisogna imparare da altri paesi che hanno imparato a convivere con questi animali. Ci vuole un'azione seria di sensibilizzazione. Chi va nei boschi deve essere consapevole di quali sono i comportamenti da tenere. Si devono creare percorsi segnalati, si devono mettere cartelli con le indicazioni giuste, non vanno lasciati liberi i cani in alcune zone e chi entra in zone delimitate deve essere munito di segnalatori di presenza come dei campanellini ad esempio. Insomma, ci vuole un piano serio da mettere in atto. Ricordiamo che esistono luoghi dove le auto si fermano per far attraversare la strada agli orsi, quindi la presenza dell'orso non deve essere un problema, ma se ben gestita può diventare un valore aggiunto. Continuare a parlare di abbattimento non è etico e non è giusto. Il cambiamento di rotta è necessario ed è possibile. Basta volerlo, ma volerlo davvero però.
Dal 15 ottobre anche le attività dei volontari di canili, gattili e rifugi per animali in generale dovranno essere validate dal Green Pass. Lorenzo Croce ci offre qualche dettaglio in più.
Tutti i volontari che operano in canili e gattili e rifugi per animali pubblici o privati dal prossimo 15 ottobre potranno essere ammessi alle strutture solo se muniti di Green Pass. Questo passaggio lo stabilisce il decreto legge 127 del 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 settembre. Pertanto da quella data i volontari animalisti non vaccinati dovranno munirsi di Green Pass attraverso i tamponi che devono essere ripetuti ogni 72 ore, in quanto anche i volontari sono equiparati ai dipendenti pubblici. Le associazioni animaliste hanno inviato ieri un quesito al Ministero della Salute, in quanto ha detto degli esperti, degli animalisti, ci sarebbe una contraddizione in termini. Infatti i volontari che operano specialmente nei canili operano in strutture aperte e questo dovrebbe far valere la normativa secondo cui all'aperto nelle zone bianche si può circolare senza mascherina e si può anche sostare in bar e ristoranti all'aperto senza essere muniti di Green Pass. Diversa la questione di quei canili o gattili o strutture che si trovano al chiuso. Noi crediamo che così come in passato si erano avute interpretazioni dapprima restrittive e poi chiarite dal Ministero della Salute in merito al periodo pandemico, anche questa volta il Ministero debba chiarire chi e in quali condizioni è indispensabile avere il Green Pass. Infatti in un'ipotesi estensiva, persino una gattara volontaria in teoria dovrebbe avere il Green Pass per dare da mangiare alla propria colonia felina e questo ci pare davvero inappropriato. Scrivono in una nota le associazioni animaliste che hanno presentato questo ricorso al Ministero.
Ci spostiamo nel nord Europa con questo servizio per riferirvi che la Danimarca si prepara a estendere di un anno il divieto di allevamento di visoni, dopo aver abbattuto tutta la sua enorme mandria per combattere il Covid-19. I dettagli da Valeria Consonni.
L'unica cosa da fare è estendere di un anno il divieto in vigore quest'anno in modo che venga applicato nel 2022. Ha detto ai giornalisti il ministro dell'agricoltura Rasmus Prehn del paese che fino ad un anno fa era il più grande esportatore mondiale di visoni. Deve essere presentato un disegno di legge che gode già del sostegno della maggioranza dei partiti in Parlamento, ha aggiunto il ministro. Il bisone è l'unico animale identificato con certezza, fino ad oggi, come in grado sia di contrarre il Covid-19 che di contaminare l'uomo, cosa che gli è valsa una sorveglianza speciale durante la pandemia. Da novembre 2020 il governo danese ha condotto un'enorme campagna per macellare quasi 15 milioni di visoni per combattere il rischio di mutazione del coronavirus negli animali da pelliccia, in cui aveva vietato l'allevamento per tutto il 2021.
Basta cani alla catena in Piemonte. È questa la richiesta che le associazioni di Animal Law Italia, Green Impact e Save the Dogs inoltrano al presidente della regione Alberto Cirio con una lettera rivolta anche agli assessori competenti e al presidente del consiglio regionale Stefano Allasia. Sentiamo l'avvocato Alessandro Ricciuti di Animal Law Italia.
Liberi dalle catene anche in Piemonte. Animal Law Italia, Save the Dogs e Green Impact chiedono al presidente Cirio di seguire l'esempio delle regioni virtuose adottando un divieto chiaro, senza deroghe né eccezioni. Liberi dalle catene è una campagna nata sulla scia del rapporto verso il divieto di tenere i cani alla catena, pubblicato a marzo da Green Impact e Save the Dogs, alle quali si è poi aggiunta Animal Law Italia. Il focus sul Piemonte segue alla vittoria in Campania, che ha visto a maggio le richieste dei cittadini premiate attraverso l'inserimento nella legge regionale di sanzioni con efficacia deterrente. A luglio vi era stato anche il cambio di rotta nel Lazio, che ha vietato la detenzione di cani a catena salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento. Da oggi rivolgiamo quindi la nostra attenzione al Piemonte, regione nella quale è tuttora consentito tenere un cane a catena, senza limiti, persino per tutta la sua vita. Una legge che risulta quindi obsoleta e inefficace per la prevenzione di un fenomeno considerato inaccettabile dalla collettività. Per questo motivo abbiamo scritto una lettera al presidente Cirio e agli assessori competenti, chiedendo di seguire l'esempio delle altre regioni più virtuose che hanno adottato delle normative formulate in modo chiaro che consentono una rapida attuazione e un'efficace vigilanza sulla loro applicazione, senza deroghe né eccezioni. Le regioni virtuose sono Lazio, Campania, Umbria e Marche, seguite da Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Puglia e Abruzzo. Chiediamo a tutti i nostri sostenitori di supportare la richiesta di modifica della legislazione regionale del Piemonte inviando una email attraverso il modulo automatico presente sul sito di Save the Dogs.
Il Partito Animalista Italiano è tornato di nuovo a chiedere al governo e al Parlamento italiano di rendere più severe le pene e introdurre così la certezza che la pena stessa venga scontata in carcere per chi commette efferati delitti contro gli animali. La parola a Cristiano Ceriello, fondatore e leader del Partito Animalista Italiano.
Come Partito Animalista Italiano abbiamo riproposto quella che abbiamo denominato la legge Angelo, e cioè carcere e pene severissime per chi uccide, maltratta o abbandona animali. L'abbiamo fatto da un posto simbolico che è Monte Paone in Calabria, dove nella piazzetta comunale è stata eretta una statua appunto in ricordo di Angelo, che guarda il mare, che guarda l'infinito e guarda il futuro. È un posto bellissimo dove hanno fatto tornare Angelo in Calabria, da cui noi abbiamo pensato fosse giusto, fosse doveroso riproporre questa proposta di legge di iniziativa popolare. Di cosa si tratta? La Costituzione consente non solo al Parlamento e al Governo di presentare delle iniziative legislative che poi appunto vengono votate dal Parlamento, ma consente anche ai singoli cittadini, una volta depositato un testo di legge alla Corte di Cassazione, di raccogliere 50.000 firme appunto affinché il Parlamento deliberi se approvare o meno questa proposta di legge. Appunto è denominata proposta di legge di iniziativa popolare. Noi cosa chiediamo in questa proposta di legge di iniziativa popolare? Innanzitutto innalziamo fino a 12 anni le pene, anche di più quando ci sono le aggravanti, per chi uccide o maltratta animali, per chi abbandona animali. Questo consentirebbe non solo di non avere nessun beneficio di legge, di avere anche delle misure cautelari come l'arresto domiciliare, e soprattutto vi è un principio importante: chi uccide, maltratta o abbandona animali può vedere aprirsi le porte del carcere. Tra l'altro, a margine abbiamo inserito anche tutta una serie di sanzioni amministrative che abbiamo denominato la morte civile per chi uccide, maltratta o abbandona animali, tra cui il ritiro della patente, il ritiro di licenze e di autorizzazioni, in modo che davvero chi commette questi reati gravissimi contro gli animali, contro la società, contro la civiltà, davvero paghi vedendosi aprire le porte del carcere. Abbiamo denominato questa proposta di legge iniziativa popolare Angelo perché riteniamo, insomma, che Angelo abbia il diritto di guardarci da qua giù, finalmente, a fare giustizia per lui e per i tanti animali che vengono uccisi, maltrattati, su cui vengono commessi questi reati, che stavolta verranno davvero puniti in caso di approvazione della nostra legge Angelo.
Riceviamo in redazione un comunicato stampa da parte del movimento Ora Rispetto per tutti gli animali, il cui legale rappresentante è il signor Giancarlo De Salvo, depositario e promotore di due referendum contro la caccia, l'abrogazione dell'articolo 842 del Codice Civile, primo e secondo comma, e la modifica della legge 11 febbraio 1992, numero 157. Grazie a Cominato ci riassume il contenuto di questo comunicato.
Con il comunicato Ora Rispetto per tutti gli animali esprime il disappunto e il dispiacere per l'indifferenza e l'oscuramento mediatico da parte della stragrande maggioranza degli organi di stampa e radio TV. Il signor De Salvo fa sapere che, in dispregio della par condicio, sin dal primo momento stanno dando ampia copertura mediatica al solo referendum sulla caccia del Comitato Sì, a fronte di nessuna o limitatissima informazione sugli altri due referendum proposti e depositati da Ora, confondendoli anzi spesso nel racconto giornalistico che li attribuisce erroneamente al Comitato Sì. Pur apprezzando l'impegno di taluni politici a promuovere, pubblicizzare e appoggiare la raccolta firme per il referendum sulla caccia, al Movimento Ora Rispetto per tutti gli animali sfugge il perché si lancino veri e propri endorsement in favore ed esclusivamente del Comitato Sì, ignorando volutamente i due referendum proposti da Ora. Giancarlo De Salvo ritiene inoltre che il Comitato Sì, aboliamo la caccia utilizzi una piattaforma digitale non conforme al regolamento europeo numero 910/2014 e ipotizza che le firme online così raccolte non potranno essere validate e certificate. Ora Rispetto per tutti gli animali, nell'auspicio che gli animali abbiano quante più chance possibili e che quindi tutti e tre i requisiti referendari sulla caccia proposti possano raggiungere la soglia delle 500.000 firme valide affinché almeno un quesito riesca ad andare al vaglio della Corte di Cassazione prima e quello della Corte Costituzionale poi per arrivare al referendum, suggerisce il Comitato Sì, aboliamo la caccia di utilizzare una piattaforma digitale autorizzata e conforme alla normativa vigente. Siamo sicuri che gli avvocati delle due parti chiariranno le proprie posizioni facendo luce e rispondendo ai quesiti e ai dubbi sollevati dal comunicato di Ora Rispetto per tutti gli animali. Da parte nostra abbiamo sempre appoggiato tutti e tre i quesiti referendari e continueremo ad invitare i nostri ascoltatori e follower a firmarli tutti ai banchetti, in comune oppure online.
A Pavia per celebrare i 70 anni della riedificazione del ponte coperto, la giunta comunale ha concesso giovedì 30 settembre il patrocinio e la propria collaborazione alla realizzazione di un servizio fotografico per la campagna pubblicitaria di una pellicceria. Un evento che ha bloccato l'intero centro cittadino e attivato le proteste di diverse associazioni per i diritti degli animali. Sentiamo Ugo Bettio.
Pavia si è ritrovata appena dopo il risveglio in una condizione di caos, una città in tilt bloccata. Molti di voi penseranno, beh, qual è la stranezza? Tante città ormai sono congestionate dalle auto. È la motivazione, la giustificazione che è assurda e inconcepibile, soprattutto nel 2021 e con quello che vi andrò a dire. L'amministrazione locale, con il patrocinio di Pavia, ha concesso un favoritismo a scopo pubblicitario privato all'unica pellicceria, io direi fortunatamente, è rimasta sul suolo pavese, non faccio nomi. Apro e chiudo la parentesi sulle spalle dei contribuenti pavesi, come descritto in un post pubblicato dal comune di Pavia. Ebbene, dalle ore 10 circa, sino a oltre mezzogiorno, il ponte coperto di Pavia un punto cruciale e vulnerabile dal punto di vista della viabilità, è stato palcoscenico privato di un set fotografico, come ho già descritto, pubblicitario per questa pellicceria. Io mi sono recato in bicicletta perché era l'unico modo per attraversare la città. Non vi dico gli ingorghi, i clacson che suonavano, lo stupore della gente, la cittadinanza stupita perché non sapeva cosa stava succedendo. Vi si poteva accedere solamente a piedi. Mi sono trovato delle persone che dissentivano, degli attivisti che dissentivano con dei cartelli in mano pacificamente a tutto quello che stava avvenendo. Ho visto delle ragazze, purtroppo, molto giovani, che si prestavano a modelle indossando questi capi d'abbigliamento e venivano immortalate da un fotografo. Come non si possa valutare quello che è successo con il Covid? Negli allevamenti di visoni si sono verificati molti focolai di Covid e il pericolo del salto della specie, come viene chiamato lo spillover, era un rischio notevole, e quindi sono stati abbattuti milioni e milioni di visoni in Danimarca, ma anche in altre parti del mondo. E in Italia, con il più grande allevamento di visoni a Capralba, 40.000 capi sono stati abbattuti in forma cautelativa, ma anche in altri luoghi italiani. Ecco, come non si possa valutare questo pericolo, oltre al fatto che la pelliccia penso che non servi a nessuno per coprirsi, ci sono capi d'abbigliamento che sono sicuramente più consoni ed in linea con il 2021 e che non prevedono alle spalle lo sfruttamento e la crudeltà che la filiera produttiva delle pellicce ha insito come statuto. Ugo Bettio per Radio Vegit.
Siamo ai saluti anche per questa edizione del notiziario VEG della settimana, condotto da Roberta Pupa e realizzato in collaborazione con la redazione di Radio Vegit. In chiusura, la parola torna come sempre a Grazia Cominato per gli appuntamenti sul territorio.
Ritornano i cubi della verità di Anonymous for the Voiceless domani sabato 2 ottobre a Brescia, Reggio Emilia, Venezia, La Spezia e domenica 3 ottobre a Catania, Senigallia, Vicenza e Arezzo. A proposito di domenica 3 ottobre, sono tante le proposte conviviali. Partiamo con l'unico evento che inizia al mattino, una domenica bestiale vi aspetta dalle 10.30 al santuario Fattoria Heartland a Nerola in provincia di Roma. Al pomeriggio invece appuntamento dalle 15 da Vita da Cani ad Arese con la sua festa annuale Infestiamo Arese 2021. È alle 15.30 invece che avrà inizio l'incontro con Roberto Marchesini presso Casa Diversi e Voci a San Giovanni in Persiceto in provincia di Bologna. È previsto poi alle 16 la festa d'autunno presso Vivi gli Animali Onlus a Collegno in provincia di Torino. Una interessante diretta streaming con Deborah Fabietti e la sua Gallina Commedia vi verrà proposta da Terra E 2021 mercoledì 6 ottobre alle ore 20.30. Ritorna l'Animal Benefit edizione 2021 organizzato da Animal Liber Action. Ce ne parla Gianluca Bisogno.
Anche quest'anno Animal Liber Action, in occasione del sesto compleanno, sta organizzando questo evento di beneficenza nazionale. Sarà un evento che vedrà coinvolte tantissime città in contemporanea dal 7 al 10 ottobre. Ci sono tantissime città che stanno già aderendo. Si può aderire all'iniziativa di beneficenza che consiste nell'organizzare un evento per aiutare gli animali in difficoltà e soprattutto i santuari, i rifugi. Quindi dal 7 al 10 ottobre trovate tutti gli eventi che stiamo organizzando sulla pagina di Animal Liber Action nella sezione eventi. Se non trovate la vostra città potete scriverci assolutamente o su Facebook o su Instagram. Vi daremo le informazioni, le istruzioni per poter realizzare questo evento anche nella vostra città. L'anno scorso abbiamo coinvolto più di 30 province, eravamo più di 1000 volontari. Si spera di raggiungere lo stesso obiettivo anche quest'anno nonostante le problematiche legate al Covid. Quindi vi aspettiamo, contattateci, perché sarà un evento stupendo che coinvolgerà tanti volontari, tanti rifugi, ma soprattutto darà la possibilità a tutti noi di aiutare gli animali e sostenere i santuari.
Per finire, per darvi modo di organizzarvi, vi anticipiamo che domenica 10 ottobre Meta, Movimento Etico Tutela Animali e Ambiente, invita tutti a partecipare dalle 14 alla manifestazione Lasciate Liberi i Beagle. Il corteo partirà dall'Arena di Verona per arrivare ai cancelli del centro sperimentale Aptuit. Valerio Vassallo lancia il suo appello.
Questa comunicazione è per chiedere a tutte le persone che dicono di essere amanti degli animali di partecipare alla manifestazione del 10 ottobre che si terrà a Verona contro la vivisezione, contro la sperimentazione su 20 beagle che sono arrivati alla ditta At Point per essere utilizzati come cavie da laboratorio. Abbiamo già manifestato con altre sigle, ma questo non vuol dire che possiamo ottenere dei risultati con due sole manifestazioni. Bisogna tenere alta l'attenzione sul problema, bisogna chiedere alle istituzioni e alle amministrazioni di fare ogni cosa per cacciare via la vivisezione dall'Italia. Cerchiamo di essere tutti presenti, partiremo con un corteo dall'arena di Verona, prenderemo le centrali vie più, diciamo, in vista nel centro storico, e questo corteo dovrà portare tante persone in piazza. Grazie.
Le notizie VEG della settimana.